Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dobbiamo sentire la grande grazia di questo momento, ma anche la responsabilità di pregare e perciò anche di pensare, di occuparci di tutto il mondo, di tutti gli uomini, del bene del mondo, della pace, della verità, della giustizia. E in questo momento soprattutto dobbiamo sentire la responsabilità di pregare, di rappresentare, cioè con la sincerità, con tutta la sincerità che possiamo, di rappresentare i grandi bisogni degli uomini e alla fine il grande bisogno di salvezza di tutti, vicini e lontani.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 1, versetti dal 4 al 10 e dal 17 al 19. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto quello che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, dal capitolo 12, versetto 31, al capitolo 13, versetto 13. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 4, dal versetto 21 al 30. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità vi dico, vi erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Ecco, ci sarebbe tantissimo da dire su queste scritture. Sono stato tentato, anche se non so esattamente cosa, non ho deciso esattamente cosa dirò, ma sono stato tentato di sedermi, come sarebbe giusto mettersi a sedere durante l'omelia, non stare in piedi, perché voi siete seduti e mentre io sono in piedi, e quindi devo tenerla più breve. Non so se sapete che dagli scritti, se non ricordo male, dalle pagine di Agostino, siamo alla fine del IV secolo, e si deduce che chi parlava stava seduto e la gente stava in piedi, non c'erano le sedie. È meglio così, è meglio star seduti tutti. No, non perdiamo tempo, queste scritture sono così vaste, così importanti, perciò io mi limiterò a, e spero che sia utile, a fare qualche sottolineatura su ognuna di queste scritture. Anzitutto abbiamo l'inizio praticamente del libro del profeta Geremia, uno dei grandi profeti della scrittura, che ha lasciato una traccia profondissima. il libro stesso di bisognerebbe avere sfogliarlo, averlo davanti, il libro di Geremia, sono 52 capitoli e c'è dentro tanta roba diversa. I versetti che abbiamo ascoltato sono proprio l'inizio e sono il racconto in prima persona della sua chiamata a profeta. E non possiamo commentare tutto qui. Quello che però volevo Geremia ha avuto una vita tragica, nel senso che ha sofferto tantissimo, proprio per tutti soffrono al mondo prima o poi, ma Geremia ha sofferto perché era profeta. È il profeta da cui impariamo di più cosa vuol dire essere profeta. Certo, ogni profeta è diverso dall'altro, però Geremia si è confessato. Nel suo libro ci sono pagine in cui Geremia si è sfogato col Signore, ha protestato, ha dato le ragioni della sua grande delusione, ecco, e della sua lotta con Dio oltre che con gli uomini. E a un certo punto dice: io di per sé sono un uomo di pace, sono un uomo tranquillo, tu invece mi hai fatto un uomo di lite in tutto il paese e tutti ce l'hanno con me, perché la parola del Signore che era nella sua bocca e nel suo cuore, come dice un altro passo, lo dice lui stesso, non poteva contenerla, doveva dire la parola del Signore. Cioè il profeta viveva a un tempo con l'animo del Signore, di Dio, col suo pathos, con la sua indignazione e il suo amore, l'amore con cui Dio vive, che lo porta anche all'indignazione, a bruciare da un lato, e dall'altro Geremia viveva ovviamente dalla parte del suo popolo, era diviso in due. Quando parlava al popolo era duro spesso, c'è anche delle pagine molto belle di consolazione, perché parlava con l'animo di Dio. Quando parlava a Dio difendeva il popolo, intercedeva per il popolo. Ecco, allora non possiamo adesso continuare a parlare di Geremia, qui abbiamo la sua vocazione. Al di là, quando il Signore vince le resistenze, in questo racconto vedete che ci sono, ahimè, non so parlare, sono giovane, il Geremia mette delle resistenze a questa chiamata del Signore, a questo compito. Una volta che Dio ha vinto queste resistenze, abbiamo il contenuto sintetico della sua funzione. E da questo impariamo anche alcune caratteristiche, se non tutte, alcune caratteristiche della profezia, questa profezia che rimane nel popolo di Dio. La prima qui, vedete, è al versetto 9-10, cioè a un certo punto dice il profeta: il Signore mi toccò la bocca e mi disse: ecco, ho messo le mie parole nella tua bocca. E poi aggiunge: oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni. Questo è il profeta. Notate che qui, almeno per Geremia, questa responsabilità, qui traduce autorità e credo che vada bene, ma questa autorità è una responsabilità. Oggi ti incarico, dice il testo, ti do questo incarico che riguarda tutto il mondo, tutte le nazioni, tutti i regni. E poi aggiunge: per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Questo è il compito generale del profeta. Noi vediamo qui che la profezia ha una natura distruttiva, ha ha una pars destruens, cioè ha una funzione di critica che presuppone una capacità di discernimento profondo e nello stesso tempo ha una funzione di edificare, di consolare, di piantare. E le due cose non sono una contro l'altra. Per poter edificare un nuovo edificio c'è bisogno di criticare quello vecchio. Non dobbiamo sperare o cercare di fare della profezia qualcosa che è comoda, che ci va bene. Questo no. Allora non è una vera profezia. Ecco, da questo ho ricavato anche l'intenzione generale, diciamo, della messa, la nostra responsabilità davanti al mondo. Noi non siamo profeti come Geremia, ma la profezia del Signore, proprio perché la parola di Geremia rimane nel popolo di Dio, ci investe. E tante volte diciamo siamo profeti per il battesimo. Orbene, la profezia, noi vediamo qui, ha questa natura. Certo, c'è una critica a noi stessi prima di tutto, ma ha anche questa natura di discernimento, di giudizio sul mondo. Naturalmente deve essere questo giudizio illuminato dalla parola di Dio. Qui è il Signore stesso che mette in bocca a Geremia le sue parole. Abbiamo un altro punto in questa pagina, che è ciò che succederà al profeta. Vedete alla fine del brano che abbiamo ascoltato, al versetto 18: oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te. Questo è stato soprattutto per i profeti di Israele il compito più vasto, diciamo, quello più abituale, cioè la critica all'interno di Israele, e in particolare a chi comanda, a chi ha una responsabilità, ai potenti. Qui vediamo ai re. Criticare i re è sempre pericoloso. I re, i sacerdoti, eccetera. Ecco, abbiamo qui il significato della profezia. Passiamo al Vangelo, dove abbiamo un altro profeta che non è Geremia, è Gesù, che è più che un profeta, ma che qui si presenta come un profeta. E per capire il brano di oggi, sono molto breve, bisogna tenere conto del Vangelo di domenica dietro, altrimenti non possiamo capirlo nel suo vero significato. Luca è anche diverso dalle altre versioni di questo episodio a Nazareth che troviamo in Marco e in Matteo, e noi dobbiamo cogliere quello che Luca ci vuol dire. La premessa per capire questo brano è ciò che abbiamo ascoltato domenica dietro, dove si dice, anzi due cose fondamentali. Una, che Gesù, la fama di Gesù si era sparsa in tutta la Galilea. Gesù aveva messo il suo centro a Cafarnao, non a Nazareth, e di lì aveva cominciato ciò che poi il Vangelo racconta dopo. Ma è la premessa per capire questo brano, e difatti Luca lo racconta, lo rinvia a quello che il Vangelo racconta prima, e dice che la fama di Gesù si era sparsa in tutta la Galilea. E poi aggiunge che era anche un grande maestro, insegnava nelle sinagoghe, e dice tutti lo glorificavano, tutti erano ammirati e le facevano le lodi. Questo è il primo punto di cui tener conto se vogliamo capire il Vangelo di Nazareth. Il secondo punto è quello che Gesù dice andando a Nazareth, che precede immediatamente. Abbiamo un bellissimo testo che abbiamo visto domenica dietro, in cui Gesù si alza a leggere, forse penso io, anzi non lo penso io, lo dice il Vangelo, Gesù ha fatto l'omelia, non ha fatto solo la lettura, si è alzato a leggere la seconda scrittura dopo la Torah, i profeti, ha letto Isaia e ha cominciato con Isaia la sua omelia. Abbiamo diversi esempi nella letteratura ebraica che sono fatti tali e quali così, cioè il testo del profeta che si aggiunge alla lettura continua della legge serve come spunto per l'omelia. E Gesù fa così. Il Vangelo difatti ci riporta il brano che Gesù lesse: lo Spirito del Signore è su di me, e perciò, perché sono stato unto con l'unzione e sono stato mandato per consolare, per annunciare l'anno della grazia. Poi dice, piegò, arrotolò il volume e disse, con un'interpretazione tipica, molto importante: le scritture cominciano a compiersi, dice Gesù. Queste scritture di Isaia si sta realizzando davanti a voi. Qui c'è il Consolatore, qui c'è colui che doveva venire, e questo è il mio compito. E notiamo allora, siamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, notiamo che anche a Nazaret tutti gli davano testimonianza. E bisognerebbe tradurre che tutti erano ammirati, e Samson, non solo meravigliati, ammirati. E questo corrisponde a ciò che dice il Vangelo. Erano ammirati delle parole piene di grazia che uscivano dalla sua bocca. Anche a Nazaret era così. È Gesù che rompe le uova nel paniere. E bisogna capire perché. Secondo Luca è Gesù che dice, e dalle parole di Gesù noi possiamo facilmente dedurre dov'è il punto che Gesù va a toccare. E la gente cosa dice? Non è il figlio di Giuseppe costui? Cosa voleva dire? Lo si può dedurre da quello che Gesù dice dopo. Voi mi direte, medico, cura te stesso. E cioè, come abbiamo ascoltato, quello che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria, tra i tuoi. Tu sei uno dei nostri. Questa è roba nostra, della nostra famiglia, del nostro clan, della nostra città. Non è costui, non è il figlio di Giuseppe, non è uno dei nostri. Le cose che hai fatto in giro, e a cosa ci si riferisce? Ai miracoli, alle guarigioni. La sua fama si era sparsa per questo, non solo perché parlava benissimo, ma perché la sua parola era talmente efficace che poteva guarire, cacciare i demoni, e perciò la sua fama si era sparsa dappertutto. E quando andò a Nazaret, la gente pensava, ma questa è roba nostra, tu devi star qui, tu devi fare per noi queste cose, tu sei uno dei nostri, tu sei il figlio di Giuseppe, sei uno dei nostri, devi star qui. Medico, cura te stesso. E vediamo che, se leggiamo così il testo, le parole che Gesù aggiunge sono perfettamente logiche. Cosa Gesù aggiunge? Dice, ma al tempo di Elia, al tempo di Eliseo, c'erano tanti che avevano bisogno in Israele, però è stato mandato Elia a una donna di Sarepta, Sidone, non era una donna ebrea, è stato guarito un lebbroso, ma non era in Israele, era un Siro. Nessun profeta è veramente accolto nella casa sua. Voi pretendereste che io facessi queste cose qui e che io appartenessi al vostro clan, mi chiudessi qui. Questo non può avvenire. Abbiamo in questo Vangelo, in modo diverso, nel racconto di Luca, ciò che corrisponde anche negli altri Vangeli a dei segnali di forte tensione fra la sua famiglia e il suo clan e l'opera di Gesù. Il fatto stesso che Gesù si fosse trasferito a Cafarnao, come vediamo qui, quello che hai fatto a Cafarnao, fallo qui, costituisce una difficoltà, e negli altri Vangeli troviamo dei segnali di questo. Se dovessimo aggiungere, dovremmo anche dire che questo non dobbiamo pensare che Gesù abbia completamente rotto la sua famiglia e col suo clan, perché sappiamo, anche dagli scritti del Nuovo Testamento e da altri scritti, che la sua famiglia è stata quella che ha guidato la Chiesa di Gerusalemme per molti e molti decenni. L'elenco dei capi della Chiesa di Gerusalemme sono tutti parenti di Gesù, fino al secondo secolo compreso. La sua famiglia è stata coinvolta in tutto quello che Gesù ha fatto, naturalmente, però qui c'è un punto molto importante. Pretendevano l'esclusiva e di chiudere e di avere Gesù come loro esclusivo, e questo non è possibile. Anzi, Gesù, perché si indignano? Perché Gesù non è molto simpatico in questo. Gesù dice praticamente: il fatto che voi pretendiate questo conferma che io sono un vero profeta. Perché un vero profeta a casa sua non è mai stato veramente accettato. E mentre prima erano tutti pieni di lode, giustamente diremmo noi si indignano, voi non vi sareste indignati? A noi facciamo presto a condannare quelli di Nazaret. È Gesù qui che provoca questa indignazione e nello stesso tempo lascia Nazaret, se ne va. Cioè a Nazaret non ha avuto successo, perché ha disturbato molto. Ed è andato a colpire nell'animo dei suoi proprio quel punto che in questo caso è il senso di volere avere il privilegio esclusivo di tutto ciò che Gesù faceva. Tu sei uno dei nostri, tu devi essere qui, è roba nostra. E questo Gesù non accetta, anzi sottolinea lì che questo non può avvenire, e perciò naturalmente a Nazaret non ha successo, e questo lo troviamo anche con racconti diversi, anche negli altri evangelisti. Anche Marco sottolinea che nonostante facesse tanti miracoli dovunque, a Nazaret fece qualche cosa ma poco, impose le mani a qualcuno, dice Marco, ma fece pochi miracoli. Concludiamo, perché ho tenuto troppo lunga. Una parola brevissima sulla seconda lettura, dove che è sempre presentata come se fosse un inno alla carità. Non è un inno, ma non importa, forse si vuol dire dicendo inno che è un testo bellissimo, come lo è. Ma io volevo soltanto, e si dice naturalmente, come voi potete riguardare nella parte finale, che l'amore è la cosa più grande. E che l'amore è ciò che dura in eterno. Tutte le altre cose sono molto importanti, anzi necessarie, qui la conoscenza, i carismi, i doni nella Chiesa sono necessari per Paolo, non sono trascurabili, e anzi Paolo dice cercate quelli più importanti, che per lui vuol dire non quelli più in vista, ma quelli che servono di più. Paolo vuol dire così, non stiamo a discuterlo a lungo, ne ha parlato prima. Cercate i doni che servono di più all'edificazione degli altri, non quelli che vi mettono in mostra di più, che loro stimavano ben di più, ma quelli che servono. Poi aggiunge: vi mostro la via per eccellenza. Molti dicono la carità qui è presentata, cioè ecco il carisma superiore. La Carità non è un carisma. Paolo non lo presenta come un carisma, non è uno tra i doni. Perché dico questo? Perché i doni si possono avere e non avere, non tutti hanno tutto, lo dice lui, lo sappiamo anche noi. Tutti sono apostoli, tutti sono profeti, tutti sono maestri, tutti insegnano, no. Questi sono i doni, che sono anche delle funzioni, molto diverse da loro. Il servizio è un dono, è una cosa sacra, vuol dire. Servizio ai poveri, agli ammalati, tutti questi sono i carismi per Paolo. La carità, l'amore, non è un carisma, è la via. Voi direte, ma la stessa cosa? No. È ciò in cui bisogna camminare. Anche se uno avesse tutti i doni e non avesse questo, dice l'Apostolo, servirebbe a niente. Non è uno tra i doni. È la via di Cristo, è la via di Cristo, per questo parla di via, cioè il comportamento, il modo di vivere. Vi mostro la via per eccellenza. E poi la descrive mostrando le azioni, come si comporta l'amore. Questo è il punto. In italiano la traduzione è costretta un po' a modificare a volte. Per esempio al versetto 4 si fa un elenco e sembrano delle qualità, ma il testo originale fa capire di più che non si tratta di qualità, si tratta di azioni, di comportamento, come dicevo poc'anzi. Cioè la carità si dimostra se è magnanima, e quando l'amore è questo, l'amore l'amore è bontà, è comportarsi con bontà, questo è l'amore, è comportarsi con magnanimità, con bontà, è non invidiare l'amore. Non è una cosa da poco, siamo pieni di tante invidie. L'amore è non invidiare, si deve tradurre così, l'amore è non gonfiarsi di orgoglio, che noi siamo. Come possiamo, l'amore è non mancare di rispetto. Perciò quando manchiamo di rispetto non camminiamo in questa via, che è la via di Gesù, è il modo in cui Gesù ha vissuto. Quando l'Apostolo parla, e ho concluso adesso finalmente, quando l'Apostolo parla delle vie di Cristo, non dà semplicemente delle regole. Le norme che l'Apostolo dà sono importanti, anzi sono necessarie, ma quando parla delle vie, e questa è la via per eccellenza, ma ci sono altrove, parla di altre vie, che naturalmente ne parla anche qui, poi convergono tutte, l'umiltà, eccetera, l'ubbidienza. Queste sono le vie di Cristo, cioè è il modo, sono le virtù di Gesù, come Gesù ha vissuto. Con quali virtù Gesù ha vissuto? Queste sono le vie. Quando si parla di questo si intende simpliciter la vita, noi dovremmo dire la vita cristiana, come imitazione delle virtù di Gesù. E la via per eccellenza, appunto, come dice qui, è quella via, è quel comportamento che non verrà mai meno. Cioè, l'amore è bellissimo come conclude, l'amore è ciò che rimane per sempre. Ecco, ci conforti anche questo, mentre vediamo anche la nostra lontananza, le nostre di quanto abbiamo bisogno, quanto poco possiamo camminare in questa via, in queste vie, nello stesso tempo ci deve confortare. E l'Apostolo lo fa anche altrove, dicendo, parlando della fatica dell'amore, la fatica della carità, lodando la sua comunità, che egli anche critica, lodandole per la fatica dell'amore, dicendo che questa fatica non è vana. Qualunque sforzo in questa via, per quanto limitato, per quanto contraddetto, non va perduto.